Allora, iniziamo questa sera. Il primo degli incontri dei tre centri missionari della Chiamorchio orientale, Novara Biella Vercelli, e diamo il benvenuto a due persone in modo particolare, oltre al relatore Don Flavio Luciano, che io non ho mai capito quale fosse il cognome.
Luciano il cognome.
Luciano il cognome, va bene, allora Don Flavio, e che è della diocesi di Cuneo, fide donum in Brasile. Cosa c'è?
Ripetere
perché
hai fatto la partenza,
la faccio dopo,
devi ripetere.
Diamo il benvenuto a tutti i centri missionari di Biella, Vercelli e Novara, e a due persone in modo particolare, Don Flavio Luciano, che viene da Cuneo, figlio di donna in Brasile, per quanti anni?
19,
in cui nel suo compito in Brasile era proprio quello di spiegare le comunità di base, di illustrare le comunità di base, la teologia della liberazione, cioè cosa significava, cosa voleva dire, eccetera.
Le bugie si possono contare.
L'altra persona a cui volevo dare il benvenuto, ma visto il suo, sarebbe il Don Roberto Di Biella, ma siccome tutta la cacciara che sta mettendo in piedi, no, che sei agitato come una cosa, dava il benvenuto a Don Roberto perché da qualche mese è il nuovo segretario regionale della Commissione Missionaria. E sostituisce un povero prete di Novara che è andato in pensione per limite di età, che sarebbe io, no? Adesso, detta questa cosa introduttiva, tutti avete tra le mani un foglio, e il foglio serve, diciamo così, per creare un momentino di entrare in quella che è lo spirito della serata, che è lo spirito di formazione e di aggiornamento. Allora, ci alziamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Apriamo il primo incontro del nostro corso di aggiornamento missionario riflettendo sulle frasi che la parola di Dio qualifica i credenti come beati perché partecipano della grazia di Cristo. Ripercorriamo insieme le beatitudini elencate nel Nuovo Testamento. Parentesi, e voi sapete che le beatitudini non sono solo le 8 classiche che conosciamo nel Vangelo di Matteo, ma in altre parti viene detto, no, che sono beati tutta una serie di categorie di persone. Propongo che questa preghiera sia letta a voce maschile, voce femminile, alternando i vari momenti. Incominciano i maschi. Beati quelli che sono poveri di fronte a Dio, egli sarà loro il suo regno. Beati quelli che sono nella tristezza, perché Dio li consolerà.
Beati voi che orate bene, Dio vi darà gloria, ma guai a voi che vedete, perché sarete vinti e piangerete.
Beati quelli che non sono violenti, Dio darà loro la terra promessa.
Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia di Dio, il Signore esaudirà le loro desiderio.
Beati quelli che hanno compassione di altri, Dio avrà compassione
beati quelli che sono puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati quelli che si sono malvagi, Dio li accoglierà come suoi figli.
Beati quelli che sono perseguitati per aver fatto la volontà di Dio, Dio darà loro il suo regno.
Beati voi quando vi insulteranno e perseveranno, quando diranno falsità e calunnie contro di voi, perché avete creduto in me. Siate lieti e contenti, perché prima di voi anche i profeti furono perseguitati. Beato chi non perderà la fede in me.
Beati i vostri occhi perché vedono, i vostri orecchi perché credono. Molti profeti e uomini giusti hanno desiderato di vedere queste cose e non le videro. Ascoltare quello che ascoltate voi e non lo sentirono.
Beato te perché queste cose non le hanno rivelate carne o il sangue. Il Padre nei cieli ce le ha rivelate.
Beato il servo fedele e prudente, che il padrone ha incaricato per dare i suoi correttori domestici ad avere un fortuno, e che il padrone arrivando troverà un lavoro.
Beata colei che ha creduto che le parole del Signore si sarebbero realizzate.
Beato coloro che hanno ascoltato la parola del Signore.
Beato chi sceglierà la banchetta del regno di Dio.
Beato quelli che non hanno visto e che pureranno per il loro.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi che rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ti benedica il Signore, ci allarghi gli orizzonti della nostra attenzione ai fratelli, dilati il nostro cuore fino agli estremi confini della terra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E questo incontro, che anno siamo arrivati, che non ricordo più, che se siamo 8 anni o 10 anni, che 8, 10 di abbondanti, che abbiamo i tre centri missionari hanno dato vita a questo momento di formazione, e coinvolgendo quelli che sono Eugenio, cartellino giallo, basta, tu sei il cartellino giallo, tieni per te. Abbiamo cominciato a far sì che questo nostro aggiornamento fosse una questione, diciamo così, che coinvolgesse soprattutto gli addetti ai lavori, cioè le persone che in un modo o nell'altro hanno a che fare con il servizio missionario, le aspettative di oggi, se no è sempre in agguato quella che è, io la chiamo la sindrome del sacrista, no? E adesso lo spiego. Il sacrista, a me capitava che in una parrocchia c'erano 5 messe e tu arrivavi, c'era il sacrista, la messa prima, seconda, terza, della sera, eccetera, e tu arrivavi che era già al lavoro, aprivi i cassetti, tirava fuori i cani, c'era i pianeti, poi mettevi in piedi i chierichetti, poi andavo giù, c'era sui soldi, poi tornavi indietro, finita la prima messa, la seconda, la terza, va. Alla sera, stanco morto, andava a casa. L'uomo del tempio non aveva pregato. Cioè, aveva partecipato a 5 messe, ma di fatto facendo un servizio. Non era entrato in quello che era E guardate che se voi applicate queste immagini un po' ai diversi settori, rischiamo di essere lì. Cioè, ci sono delle persone che perché si occupano di missioni credono di sapere di tutto della missione. Invece no. Perché la missione è così incalzante, no? Continua diciamo, a presentare fatti e cose nuove che effettivamente si fa fatica a stare lì. Io sfido chiunque di voi a spiegarmi in due parole che cosa sta succedendo in Nigeria. Sappiamo che ci sono dei cretini, dei pazzi, che si chiamano Boko Haram, che rapinano le fanciulle, ma i meccanismi non lo... Per anni noi abbiamo affrontato un paese alla volta, una volta il Perù, una volta il Bangladesh, una volta il Brasile, una volta l'India, eccetera. Quest'anno, di comune accordo, abbiamo alzato un po' il tiro e tre incontri li faremo sulle diverse teologie continentali. E allora questa sera apriamo il nostro incontro con quella che è forse la teologia dei tre continenti, quella asiatica, quella africana e quella latinoamericana, che più ha inciso in questi ultimi tempi nella realtà ecclesiale, non solo. E uno, il Papa non a caso, che è un argentino, i discorsi che fa sono tutti improntati alla teologia della liberazione. E dopo lo dirà Don Flavio, le travestie che questa conosciuta e i personaggi che l'hanno caratterizzata, eccetera. Resta di fatto che è una via nuova per, diciamo, per cercare di approfondire il Vangelo, no, nella cultura, nella realtà dove questo Vangelo viene vissuto. Io lascio la parola a Don Flavio, sicuro che andremo a casa più robustiti in questo, non fare così, se no. E sotto questo aspetto, certamente stasera conosceremo qualcosa in più sulla teologia della liberazione. Ne prendo un po' d'acqua. Allora, quando Don Mario mi ha telefonato, ho detto: ma tu sei Mario? Mi sono spaventato un po'. Io non insegno teologia. Mi ha detto: ma no, ma sarà una cosa di famiglia, vieni. Sicuramente hai qualcosa da dire. E beh, io sono venuto volentieri, lo ringrazio anche perché è stata una sfida per me. Ho voluto dire magari riprendere in mano qualche libro, anche ripensare un pochettino alla mia esperienza, questo mi ha fatto del bene. E così, io cerco di condividere con voi alcune idee, anche alcune mie esperienze, poi dopo avremo il tempo per parlare. Certo che io sono rimasto molto ben impressionato dal percorso che fate, non so se da altre parti fanno una cosa così seria e così anche bella, è un'idea estremamente interessante. Sarei stato tentato di venire tutte le volte, ma ho visto che il prossimo incontro 16, proprio ieri ho ricevuto una mail dal mio vescovo, che c'è il vescovo di Biella che viene da noi, e quindi non posso mancare, devo stare laggiù. E viene a parlare dei laici, hanno invitato il vescovo per venire a parlare del ruolo del laico nella nostra chiesa. Il vescovo di Biella. Il parente viene da Orbassano. Da dove verrà il suo futuro vescovo domenica prossima? Fai domanda di fare il paragone, passiamo.
Sì.
Bene,
guardate, allora io non so quello che voi sapete sulla teologia della liberazione, sulla storia della Chiesa in America Latina, perché in fondo parlare della teologia della liberazione vuol dire parlare, almeno, della teologia della liberazione in America Latina, perché ci sono più teologie della liberazione dal sud del mondo, e infatti voi rifletterete su quello che sta succedendo in Asia, su quello che sta succedendo in Africa. Ma mi sembra che sia importante proprio perché si parla di una Chiesa è nato in un periodo storico, la teologia della liberazione. E in questi tempi la si sta riprendendo un pochettino, c'è molto più interesse su quello che ha detto, su quello che ha prodotto, anche perché noi stiamo celebrando i 50 anni del concilio. Io mi ricordo che nel 1994 ho passato un anno a San Paolo, io ho lavorato 12 anni nel Mato Grosso, dove i nostri sacerdoti figli doni da tempo lavoravano, e siccome il nostro contratto era da 9 a 12 anni, io avrei dovuto ritornare, però ho avuto la fortuna in quel momento di avere un vescovo che ha detto: io sono lì, arrivato lì, non muovo niente, chi vuole venire, chi vuole ritornare, ritorna, io non mando nessuno. Io sono stato bravo, zitto, ho fatto delle proposte, mi sono fermato un anno perché avevo bisogno di riflettere un po'. Nel Mato Grosso io ho viaggiato abbastanza, ho lavorato in due diocesi, la diocesi di Cassari e la diocesi di Cuiabà, Mato Grosso su. E ho lavorato in parrocchia, ho lavorato anche con una tribù indigena 4 anni, è stata un'esperienza molto bella, con l'Indus Parisis Mutina. Ho lavorato in una parrocchia dove la grande maggioranza erano neri ed erano persone veramente sofferte perché la schiavitù continua. Ho lavorato nella periferia della capitale, Cuiabà. Sono stato presidente di un centro di diritti umani, nel percorso fatto con i movimenti popolari, con le pastorali sociali. E ho fatto anche tanta fatica nel fare, ho sentito l'esigenza di fermarmi, di studiare, perché aveva ragione lui, quello che ha detto prima. Allora ho chiesto un anno se potevo andare a fare un corso di specializzazione e sono andato a San Paolo. E mi ricordo che quando ci siamo presentati alla prima lezione, il professore di storia era un tipo che era da poco che era ritornato da Roma, aveva conosciuto Alberico, aveva conosciuto Martina, gesuita, c'è gente che sulla storia della Chiesa aveva un sapere. E allora ha citato una frase di Martina, ha detto, Martina diceva che in Italia la Chiesa italiana deve ancora iniziare a riflettere sul Concilio. Mi ricordo che c'ero stato male quando l'aveva detto, però l'aveva detto con l'orgoglio di una Chiesa che poteva dire: noi il Concilio l'abbiamo preso sul serio. Il Concilio abbiamo preso serio. Una Chiesa che voi sapete più o meno com'è stata la storia quando è arrivato il Vangelo. Io sono arrivato, guardate, nell'89. Sono arrivato in ottobre e ho visto sul volto di tanta gente di Chiesa la delusione immensa, perché Lula aveva perso le elezioni da 2 giorni. Erano stati distrutti, sicuri di averla vinta, e Lula era espressione anche di una Chiesa di base, dei movimenti popolari, di tutto un cammino fatto in quella parte del continente latinoamericano. Sono anche arrivati in un anno particolare dove, per esempio, a Recife chiudevano la scuola di teologia iniziata da Elder Camara, una scuola che aveva prodotto pensiero, che aveva animato una Chiesa di base. Per esempio, in quell'anno, 89, che sono arrivato, dal Vaticano hanno detto stop a un progetto di formazione biblica per tutti i religiosi dell'America Latina che la Clara aveva organizzato, che era in mano questo corso biblico, in mano in fondo al SEBI. Cos'è il SEBI? Il SEBI è un centro di lettura popolare della Bibbia ecumenico, una delle tante realtà straordinarie nate a partire da una chiesa che si animava della teologia della liberazione, che era in fondo l'anima anche della teologia della liberazione, che ha come sua caratteristica ritenersi come atto secondo, perché l'atto prima la prassi è l'esperienza di una chiesa, cioè la teologia da subito ha detto: il nostro compito è quello di riflettere quella che è un'esperienza che è l'esperienza delle comunità, che è la prassi della Chiesa. Ecco, noi cerchiamo di riflettere su questo. Comunque era un anno particolare, ma la teologia del Brasile, come ha detto lui, ha avuto tutto un percorso. Il Vangelo è arrivato, ero anche là nel 92 e c'era la discussione, ma 500 anni di che cosa? Della scoperta o della conquista? Allora, per il popolo latinoamericano non c'è dubbio della conquista, lo sappiamo, che il Vangelo è arrivato, la croce e la Bibbia, è arrivato così. Sappiamo che cosa ha prodotto, ha prodotto tanta sofferenza, la distruzione di popolazioni, di culture locali, è così, di esperienze religiose, non è stato solo quello, assolutamente no. Bartolomeo da Scasa è esistito e il suo pensiero fa parte della teologia della liberazione, è esistito, come Montesinos, come tanti altri. Però lo sappiamo che soprattutto è stato questo, in alcuni paesi lo si vede di più, sapendo che quello che era la popolazione autoctona quasi non esiste più. In altri paesi il volto indio ancora lo si incontra con più facilità. È un continente particolare dove è nato anche un cattolicesimo proprio con delle caratteristiche indie, delle caratteristiche afro, delle caratteristiche lusitane, che è chiamato così, cattolicesimo indio afro lusitano. Nel percorso di questa chiesa c'è stato dei momenti particolari, per esempio c'è stato un periodo in cui si è cercato proprio di romanizzare questa chiesa. Io posso dirvi alcune date, per esempio il 1858 nasce a Roma il Pio Collegio Latinoamericano, per invitarti i seminaristi vescovi a mandare i preti a formarsi là. Nel 1899 il primo concilio plenario latinoamericano, di vescovi latinoamericani, secondo voi dove l'hanno fatto? A Roma. Ecco, c'era tutto un desiderio di una chiesa che voleva dare un volto un pochettino più romano ad una chiesa che invece aveva tanti volti e aveva una sua caratteristica. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la Chiesa Universale ha iniziato a guardare l'America Latina di nuovo con un certo interesse, semplicemente perché ci si rendeva conto che i cattolici erano tanti là e che nel futuro, per quello che stava succedendo per esempio in Europa, le chiese sempre di più svuotandosi, ecco, quel continente là avrebbe avuto una forza particolare. Anche in un momento particolare c'era un bipolarismo, comunismo, dall'altra parte gli Stati Uniti, e il continente, mamma mia, era un continente agitato. E allora si è cercato proprio di dare un volto latinoamericano, di fare in maniera che le chiese dell'America Latina, del Centro America, si parlassero di più tra di loro. E per esempio, perché vi parlo di queste cose poi da capire, per esempio nasce il CELAM, lo dico in italiano, CELAM, il CELAM. Il CELAM è la conferenza delle conferenze delle chiese locali latinoamericane. Nato all'inizio proprio per volere di Roma, non tanto voluto dalle chiese dei paesi, per un semplice motivo, perché ognuno in fondo voleva camminare, c'era paura che poi dopo ci si controllasse, solo che hanno messo in quel gruppo delle persone speciali, tipo Elder Camara, tipo Larraín, e altri vescovi con una storia particolare, Proano, Ecuador, il grande vescovo degli Indios, delle persone estremamente aperte che hanno chiesto aiuto per esempio a dei sociologi, a dei pastoralisti che venivano da una certa parte dell'Europa, il Belgio, l'Olanda, queste zone che erano anche zone di fede molto viva, e lì è nato proprio tutto un fermento interessante, un interesse a quello che stava vivendo il popolo, a mettere insieme delle idee, a studiare la realtà, a cercare di capire anche i meccanismi. Questo gruppo durante il concilio si sarebbe poi fatto sentire e avrebbe dato un grande aiuto, perché poi succedesse quel che è successo al concilio, con tutto il positivo. Allora, guardate, la teologia della liberazione nasce nel contesto di una Chiesa che pensa a se stessa come figlia del concilio. Parole di Dio, rinata dal concilio. Il concilio è il senso della teologia della liberazione. E in questo momento, in un momento, lo si sta dicendo. Allora, sono usciti fuori questi libri, ne parlavo. Dalla parte dei poveri, Gustavo Gutierrez, Gerald Ludwig Meyer. Gutierrez praticamente è stato il fondatore della teologia della liberazione. Lui che ha scritto la teologia della liberazione nel 1968. Meyer, in questo momento, è responsabile di una congregazione molto importante. È un cardinale. Insieme, dalla parte dei poveri, il titolo è estremamente indicativo e farà capire che cos'è la teologia della liberazione. Dalla parte dei poveri, il titolo. Lo stesso Müller, povera per i poveri, la missione della Chiesa. Povera per i poveri, è uscita adesso. Povera per i poveri. Questi sono testi che, per esempio, noi che lavoriamo anche, io non sono responsabile del centro missionario, c'è Don Mariano, che è molto più bravo di me, abbiamo lavorato anche insieme. Io accompagno la pastorale del lavoro, le altre, e questo e quell'altro. Ma penso che chi è stato per un periodo in missione continua a stare ben vicino a quella che è, a quello che è il centro missionario, quello che è la vita dei nostri missionari, a questo disegno profondo della Chiesa missionaria continua. Ecco, allora, figlia del Concilio, e questo è estremamente importante, eh? Ricordate Giovanni XXIII, in faccia ai paesi sottosviluppati, la Chiesa si presenta quale è e vuole essere, come la Chiesa di tutti e particolarmente la Chiesa dei poveri. Quello, particolarmente, tradotto questo, soprattutto la Chiesa dei poveri, è qualcosa che ha toccato profondamente i vescovi latinoamericani e i teologi dell'America Latina. Allora, il Concilio ha avuto tutta quella sua storia. E in quella grande sala dove i vescovi dibattevano ci sono dette tante cose, ma forse più importanti sono stati quei gruppi che si incontravano alla sera, che si incontravano nei collegi, nelle parrocchie, nelle case delle congregazioni, dibattendo le questioni più diverse. I vescovi dell'Europa avevano delle loro problematiche, quindi si sentivano di più. I vescovi latinoamericani, i vescovi di Sud avevano altre. E c'era un gruppo particolare che si riuniva per approfondire questa questione, la povertà. Come dire Dio ai poveri? Come alla nostra gente che è oppressa, che è scartata, dire che Dio li vuol bene? Come? Che cosa vuol dire seguire Gesù fuori? Perché quelle domande sono venute fuori. La teologia della liberazione dirà qualcosa di profondo nel corso degli anni. Dirà che il concilio è stato troppo superficiale in relazione alla povertà e per esempio in relazione a quelle forme di governo tipo la dittatura che fanno così soffrire, e ha detto troppo poco, è stato troppo superficiale. Per voi si potrà anche dire che la teologia della liberazione va oltre il concilio, oltre nel senso che anche per altre questioni, per esempio destinatari, la teologia della liberazione non viene assunta. In fondo il concilio è stato fatto in Europa e gli europei è una gruppa più forte,
e soprattutto il volto dell'uomo del mondo moderno, con le sue problematiche, le sue questioni. Il povero è stato portato, noi la psicologia è soprattutto per il povero. Soprattutto per il povero, perché vuole accompagnare il povero in un suo processo, nel cammino della sua vita. Certamente la povertà, il tema di povero, si conta soprattutto nell'ambiente esterno, nell'ambiente. Però questa è stata subito una forte intuizione. Vedete, la teologia della liberazione nominata nelle università, nominata nelle facoltà accademiche, non è l'elaborazione di un singolo teologo o di una scuola di Milano, una scuola di Tubinga, ma è nata all'interno di un'esperienza di chiesa di un continente. Una chiesa latinoamericana che a partire dal Concilio cerca di dire la sua originalità, la sua specificità, il suo posto per la chiesa intera. Questo è importante. Poi, secondo, nasce nel contesto sociale e politico dell'America Latina, fine anni 50, inizio anni 60. C'era un continente contrassegnato, la difficoltà economica, situazioni economiche pesanti, difficili. E poi, soprattutto, da governi populisti e l'inizio delle grandi dittature, l'Argentina, il Cile, il Brasile. Chi ha percorso un pochettino questi paesi sa che cosa ha voluto dire. Sapete cosa è stato? Allora, questo è importante, eh? Soprattutto però la prima, nasce come esperienza di una chiesa, tra l'altro nasce proprio una profonda comunione dentro tra vescovi e teologi. Allora, c'è stato un primo periodo dal 65 al 67, poi diciamo che l'inizio proprio è stato 68 con Medellin, che è ancora adesso è l'anima della teologia della libertà, no? Dal 67. Ci sono state delle cose interessanti, per esempio Madre Agata si è incontrato dei vescovi nel 65 nel 66 per dirsi, ma allora, e ha detto, come portiamo il Concilio alla nostra gente? Che cosa facciamo? E allora lì nasce l'idea di fare, per esempio, di fare una grande conferenza e di lavorare per arrivare là, con queste grandi domande, Nello stesso tempo cominciano a guardare la realtà e alla luce di quello che il Concilio ha detto a cambiare dei pensieri. Per esempio, la parola liberazione non la trovate nel Concilio. Per risolvere i problemi economici, secondo me queste sono idee che bisogna riprendere oggi, poi io alla fine di vedere il materiale per far capire che c'è qualcuno che lo sta facendo, ma anche nella chiesa italiana. Cioè, la parola era sviluppo. Infatti, nel 67, in Perù, c'era un incontro di teologi, di laici, delegati delle varie e delle varie chiese locali. E chi doveva fare la relazione iniziale era Gutiérrez, che aveva un tema. Il titolo era Chiesa America Latina e lo sviluppo. Lui arriva, si presenta e dice no, cambiamo il titolo, verso una teologia della liberazione. Questo era il titolo. Medellin sarà quello che parlerà di teologia della libertà, ma era nata prima, quindi non la parola di tutto, ma la visione di liberazione. Perché? Perché c'era stata una riflessione estremamente importante e io cerco di farla capire in pochissimo tempo, perché secondo me è importante anche oggi, per capire l'oggi, è la forza che oggi può dare la teologia della liberazione. Negli anni 60 c'era una visione, una teoria chiamata lo sviluppismo. E cosa diceva questa teoria? Diceva che in fondo i paesi ricchi li stavano trainando, erano tutti sulla stessa strada, paesi ricchi, paesi sviluppati e paesi sottosviluppati. Il problema è che i secondi erano solo un po' in ritardo, ma l'importante era che avessero il coraggio di camminare dietro queste locomotive che erano del mondo, che erano soprattutto gli Stati Uniti. I vescovi cominciano a riflettere alla luce di quello che il Concilio aveva detto. Non è così. Questo non è un superficiale. Non coglie la radice la povertà che si in America Latina. il sottosviluppo del cui popolo non è un fenomeno di umiltà nei confronti dello sviluppo di altri, ma è né l'effetto necessario. Perché la ricchezza degli uni cresciute si è mantenuta sulla miseria degli altri, soprattutto sfruttando le loro materie. Però cominciate a capire liberazione. Cosa vuol dire liberazione? Allora, si sviluppa la teoria della dipendenza. Via in via di sviluppo e via altre due categorie. La dipendenza ti fa capire cosa vuol dire liberazione. Liberarsi dalla dipendenza. Soprattutto alla dipendenza, alla realtà che soffri per trovare e realizzare. Questo è stato il primo processo, un processo sociale. Poi, allora, la teologia della liberazione ha preso sul serio quello che il Concilio ha detto. Il Concilio ha detto che il contesto, nella riflessione teologica, il contesto, cioè quello che succede attorno, non è solo lo scenario, ma è qualcosa di fondamentale da capire e comprendere per poter dopo sviluppare una teoria. Il rapporto fede e vita. E allora questa visione è nata proprio in questo dialogo profondo tra i teologi, i vescovi, i sociologi, politologi, ma tutta gente che rifletteva a partire dalla fede, dalla fede. Questo è questo. È riflettere su Dio a partire dalla fede. Allora, poi ho fatto un altro passo, aspetta un attimo. Se l'analisi è vera, allora, cosa mi consente? Che la povertà di questi latini americani non è un fenomeno dovuto a scarsità di mezzi naturali, ma è frutto di una cura, di un'ingiustizia che in termini religiosi diventa peccato. Non solo, il peccato dell'individuale si fa struttura di peccato, che diventerà parte, questa parola, del magistero della Chiesa, per esempio da Paolo II, forza di un peccato istituzionalizzato, che rendono la vita inumana, impossibile, insignificante e ideale. Allora, se è così, allora come chiedo, dobbiamo lottare contro questa dipendenza, lottare per la liberazione, perché dobbiamo lottare contro il peccato che si è istituzionalizzato, con tutto quello che può dire con il cuore. Allora, nel 72 nasce proprio la teologia della liberazione, e ci fuori questa frase bellissima, opzione preferenziale per i poveri, che è in fondo è un grande dono che la teologia della liberazione ha fatto la Chiesa intera. L'opzione preferenziale per i poveri. Ci sarà poi dopo più avanti Puebla. Puebla è già stato, molte liberazioni di è stato un momento di esplosione, sia all'inizio, e quindi c'è molta libertà di riflessione e tutto. Puebla già è un altro momento della storia, dopo il 75, un altro momento. Già la teologia della liberazione comincia ad avere mille difficoltà, però anche quella dirà l'opzione preferenziale per i poveri sarà sempre, ecco, l'anima che porterà avanti la Chiesa e la nostra Latina e che dovrà animare la sua riflessione. Ecco, io vi leggo queste parole di Oscar Romero, scritte in quegli anni bellissimi. C'è un criterio per sapere se Dio sta vicino o lontano. Chiunque si preoccupi dell'affamato, del nudo, dello scomparso, del torturato, del prigioniero, di tutta questa carne che soffre, ha vicino di lui. Invocherai che il Signore ti risponderà. La religione non consiste nel pregare molto. La religione consiste in questa garanzia di avere più vicino. Perché fate del bene di fratello. La garanzia della mia preghiera non è quella di dire molte parole. La garanzia della mia preghiera è molto facile da conoscere. Come mi comporto con il povero? E chi conosce la storia di Oscar Romero sa che conversione veramente questo uomo ha fatto. Dov'è Dio? Dov'è Dio? Io mi ricordo che nelle mie comunità, lavoravo in comunità estremamente povere, dove la grande maggioranza era analfabeta, aveva studiato pochi anni, e nel cuore del Mato Grosso era così. Allora, per le comunità di base, lavoravo molto sui campi. I canti erano molto pedagogici, cioè i canti erano una profonda spiritualità. E sinto presenza di Dio, è una lutta. È a parte in Italia cantare insieme la presenza di Dio nella lotta. Avete fatto fare quante volte Papa Francesco usa la parola lotta?
Operai a casa, discorso degli operai a casa. Pregate perché la lotta per
il lavoro. Una di grande riflessione della tua liberazione, perché ti ha ricordato che alla fine vuoi l'ottoprassi e poi più importante dello che
sì, cioè con tutto rispetto,
nel senso che noi saremo giudicati sulla morte, e quello non è vero. Ha ricordato che la vita di noi è un genere, puoi portare a una missione, a un'azione. Questo non è assolutamente diminuire, non so, la vita di fede, diminuire assolutamente no. Io ho la fortuna di più volte stare con questo Don Pedro Casaldari, questo vescovo, che è un vescovo spagnolo.
Per chi non è di Novara, il successore di Don Pedro Casaldari è Don Adriano Ciocavallini.
Esatto, che ogni tanto viene a trovarci, perché questa è una cosa che è comune a Novara. Due nostri sacerdoti di Cuneo siamo usciti da qui a Va e siamo andati in questa diocesi a lavorare. Sono tre nostri giovani parenti che lavorano in tre giorni, 20 giorni di mezzo. Quindi lui per esempio ha scritto il libro Spiritualità della liberazione. Io poche volte di quella verità ho incontrato un verbo tanto amante di Cristo, tanto profondamente illuminato dallo Spirito Santo, un uomo impressionante, di una capacità di ascolto, di una... ma anche di me, questo vescovo per anni non è venuto a Roma alla
visita
di Roma, dove andava sul periodo? Andava a Cuba. Lui diceva, fino a qua, il Vaticano non si converte alla povertà fino a quando non c'è decisione. Io la ministro, io dico la verità, andava di là. E questo gli ha creato anche dei problemi. Però per un uomo, è un uomo che non è morto, ma anche poi parlare la Chiesa, la comunità, con la liberazione, è la Chiesa e la prigione, ma lo direi, deve andare dove la morire. È successo che un giorno era lui e Jean Bosco Bournier, che era un salesiano, era andato a trovarlo, stavano visitando una piccola comunità in questa diocesi dove ha detto tu sai la storia sicuramente, e quello è successo, che è arrivata una donna fuori del cielo, stanno picchiando in quella casetta la polizia locale, stanno picchiando due donne, le stanno accusando di tortura. Allora loro escono e vanno tutto là, bloccano i due poliziotti e uno dice, il salesiano, che era alto, ben vestito, nel senso della giacca, non camicia bianca, invece Casaldari che era un po' di una maglietta, e questo qui dice, se fai così io vado qui a capitale e vado a denunciarli. Basta con questo verbo, questo la pistola gli ha fatto ucciso. Ma pensavo di essere a casa d'aria, che era piccolo, magro, mentre l'altro era, non dava più l'idea di un verbo. Penso, un uomo veramente straordinario. Per cui c'era anche questo, ma questo in fondo è uno dei grandi doni che secondo me continua a dare la Chiesa latinoamericana. Una Chiesa.
Don Adriano dice che Don Pedro Casaldarga, che ha più di 90 anni adesso, dice che ancora sta le qua, no? E quando va là eccetera, lui vuol sapere appunto com'è che la storia dell'Indio, se com'è eccetera. Non è cambiato per niente ed è lui di nazionalità spagnola, catalana, di Barcellona, è andato là a fare figlio d'oro e dopo è diventato vescovi in Brasile. Chiuso prego.
Se voi avete letto qualche libro della teologia delle rivelazioni, vi rendete conto anche quali sono un pochettino i testi biblici. Cioè la teologia della rivelazione della Chiesa latinoamericana veramente subito ha messo la parola di Dio nel manifesto. Io ho parlato prima dei segni. Il segno è questa scuola popolare. A un certo punto nella Chiesa latinoamericana c'erano 50.000 comunità di base. Questo è un grande frutto, per esempio, del 50.000 comunità di base, cioè piccole comunità. Io ho lavorato in una parrocchia, la parrocchia aveva 50.000 abitanti, avevamo un centro, due o tre centri con un centro con 25.000 abitanti, poi gli altri si sparsi, io facevo 100 km, 100 km, 100 km, la parrocchia. E ogni giorno partivo e mi incontravo con tre comunità. Due o tre comunità, dipendeva quando andavo, partivo presto al mattino, andavo al fondo, facevo 100 e questi chilometri, tornavo una comunità, poi scendevo un'altra, poi scendevo un'altra. Io mi ricordo la bellezza, per esempio, la prima volta che sono andato in una comunità un pochettino lontano, io mi ricordo, sono arrivato, questo è la foto, questo non è solo cosa, queste sono cose che ti rimangono nel cuore. Arrivo e abbiamo fatto 60 km di mezzo a fare. Poi siamo arrivati in una casa di padre, una scuola di tavolo. Allora io parlavo tantissimo il fatto mese all'inizio, l'avevo studiato nel corso fatto in sera, all'epoca era sera, ma immaginati, poi quando arrivi lì parlano veloce, poi gli accenti, Mato Grosso ha un accento molto lento, perché avevamo toccato dove il popolo deve per forza lì a Trento, se no muore molto, molto presto. Come dovete arrivare le persone? A certo punto da lontano dovete arrivare tre e avevano qualcosa, ma che cosa? Avevano dei pesci grossi così, avevano fatto, c'era un fiume lungo, era uscito col fiume, con la barca che avevano pescato, e avevano portato un papu, si chiama papu, enorme, avevano dato al fuoco la terra. E poi, così com'è, la messa dentro questi forni fatti da loro, ma siamo andati a terra. Non finiva più. Due o tre volte, perché lì prima c'è stata una riflessione, un discorso, poi c'è state le confessioni, poi in fondo dimostra che gente che era arrivata a 10 km a piedi, 8 km a piedi, sotto quel caldo 40 km. Io mi ricordo una persona straordinaria, dove avevano raccontato come avevano fatto durante il mese, tutte le domeniche si trovavano, facendo gli 8 km per stare per leggere la parola di Dio. Quindi all'inizio di ogni nostro incontro si inizia un momento come responsabile della comunità, che una comunità viva, facciamo anche dei laici, e noi eravamo gli animatori, arrivavamo lì, raccoglievamo la vita, facciamo la nostra parte, come presi. Io mi ricordo all'epoca quando a un certo punto finito la gente ci andava a mangiare così qua, siamo andati in quella casa lì e ha tirato i pesci. C'era per tutti, ricordo che era per costo le cose e le comunità di base, comunità piccole, animali dai laici, dove c'erano, per esempio, noi andavamo e ci trovavamo la prima comunità, ma la prima volta l'abbiamo fatta loro, nella nostra felicità. Io mi ricordo gli incontri che facevamo, cioè ogni due o tre mesi di incontro con tutti i responsabili delle comunità, arrivavamo da posti incredibili. Stavano fuori magari due giorni, tre giorni. E non succede solo in Brasile, anche in stato d'altre parti. Se una veramente incontrare una chiesa che era frutto di questa esperienza e anche di aver rimesso al centro la parola di Dio, dicendo tu hai la luce per leggere la parola di Dio. Una certa lettura dell'Esodo, per esempio, interessante. Nella tematica della liberazione e nei primi che leggono l'Esodo e dicono che l'esperienza del popolo che dall'Egitto si ripete oggi nell'esperienza, si deve ripetere oggi nell'esperienza del popolo latinoamericano, che da una situazione di schiavitù, da una situazione di dipendenza, deve essere liberato. Allora, veramente lì si intravede quella chiesa del Concilio Vaticano II, questi veli incarnati in una maniera particolare in mezzo a quel popolo. Quando Oscar Romero diceva che la gloria di Dio è che il povero viva, è che il povero viva. Allora, nel Concilio Vaticano II c'è stato questo grande superamento delle leggi del centrismo, cioè, e questo è l'idea fondamentale della Chiesa del Centrismo, perché il centrismo è la Chiesa che in fondo guarda se stessa, che la Chiesa nell'autocomprendere sia la dimenticata da lei. Da mediazione della salvezza avuta da Gesù, la Chiesa si è rappresentata come fine. Allora mi ricordate quella frase, fuori della Chiesa non c'è salvezza, la Chiesa c'è. E allora la missione, sempre diceva, la missione che cosa voleva dire? Diventare la Chiesa. Più che internare il Vangelo. Allora la missione stava in fare chiedi figli, identici alla madre, una chiesa monoculturale, la romanizzazione. Allora il punto evangelizzare era uscire fuori dalla chiesa per portare le persone dentro. E c'era anche una certa visione, si è superato durante il Concilio Vaticano II quella teoria chiamata cristomonismo, cioè si è dimenticata la Trinità. Il Dio è azione di persone. E questo l'ha portato a valorizzare la chiesa. Questo non è vero. Cioè, è vero. I laici erano veramente ben capaci. I laici sono che non credo. Non lo porto nella chiesa. È un destinatario dell'evangelizzazione, non può essere protagonista, soggetto dell'evangelizzazione, è un consumatore di sacramenti. Questo Concilio di Vaticano II l'aveva detto con forza. Ecco che allora lì, nell'esperienza delle comunità di base, si intravede cosa questo vuole dire. Allora lì dico, la Chiesa siamo noi, la Chiesa siamo noi, questa è una frase, non siamo dei greci in portoghese, questo quante volte l'ho detto, noi siamo profeti, sacerdoti, re, riprendendo San Paolo, e quindi anche nel concetto di missione, la missione della Chiesa non è piantare la Chiesa, ma è costruire il regno. Ecco, soprattutto due grandi autori della Chiesa del Vaticano, sono Bocca e la Furia, hanno approfondito il discorso proprio della Chiesa. E hanno detto qualcosa che in fondo l'aveva detto con chiarezza il Concilio Vaticano II. Non si può capire il rapporto tra la Chiesa e il mondo se non si recupera la figura, la categoria del regno. Regno. Il Concilio fa il regno di Dio come comunione con Dio, Padre, fraternità, giustizia, riconciliazione tra persone e popoli. Allora, la teologia dell'immigrazione sviluppa l'idea del Concilio, che la Chiesa è quella parte del mondo, dell'umanità, che accolge in Cristo la venuta del Regno di Dio, che si pone a servizio del Regno di Dio come il segno di comunione, di fraternità, di partecipazione, di attenzione del popolo alla venuta del Regno dentro e fuori dei suoi confini. E il Concilio della Nazione è stato quello che lo stesso non viene solo da te, ma da te si intende. Allora, la teologia della libertà è stata questa sforza di una chiesa, di una prassi, di una riflessione su una prassi della chiesa, ma sempre si aveva come desiderio di fondo di attualizzare quella che era l'eredità enorme che il Concilio aveva lasciato per la chiesa intera. E che poi, in ogni contesto, le chiese locali dovevano cercare di sviluppare. Quindi, in fondo, questa è una cosa straordinaria, eh? Allora questo è stato un periodo, questo qua di entusiasmo incredibile, quando sono andato in America Latina, quindi è arrivato un momento particolare negli anni 90, ma ancora si sentiva, ma si percepiva il tipo di entusiasmo, di creatività, di gioia nella vita di fede che quel continente, quelle chiese locali avevano vissuto e stavano ancora godendo e vivendo. Una chiesa gloriosa, una chiesa gloriosa, una chiesa di madre dello Spirito, una chiesa dove tutti partecipati si sentivano fratelli e sorelle e tutti con la stessa dignità, dove il rapporto per dire tra... Io sono arrivato dopo 20 anni, ma ci mettiamo quante difficoltà, non solo perché il contatto in paese è estremamente cambiato, 20 anni sono tanti, ma perché mi hanno avuto un certo stile di lavoro. cioè il mestiere era proprio quello di armare le comunità, ma il mio lavoro quotidiano non era quello che facevo, ma non potevo farlo, come potevo farlo con 30-40 comunità? Chi portava avanti i giovani? È il giovane che evangelizza il giovane. Io ogni volta mi incontravo con qualche animatore e dopo il mio posto nel cammino di formazione che loro si portavano avanti. Poi erano loro che animavano, io mi incontravo nelle celebrazioni, nelle celebrazioni ascoltavo molto. Perché la predica era il momento in cui la parola faceva uscire fuori da ciascuno tanta cosa. Era il momento della condivisione, dove la parola illuminava qualche esperienza, dice che io ho vissuto questo, io ho fatto questo, vedi tu. Guarda, questo mi sto portando nelle piccole comunità. Perché avevamo un po'. Già quando ero in città, nelle grandi città, è diventato un po' difficile. Allora, la teologia delle interazioni quindi ha sviluppato un cammino di chiesa particolare, bello, ha creato dei percorsi che però tu scrivevi nel tuo invito con le sue luci e le sue ombre, cioè dopo dagli anni 75, diciamo dal 75 al 92, il 92 è stato un anno particolare. E poi veramente c'è un risveglio adesso, è bello in questo momento ritornare in America Latina e rincontrare la comunità, è bello, ma la chiesa latinoamericana è stata una chiesa, e la teologia latinoamericana che ha anche sofferto tante incomprensioni. Io vi parlavo del Ceram, di questo organismo che è stato un'anima all'inizio, a un certo punto, già prima di quella, c'erano state delle difficoltà. Quelli che erano stati l'anima di Medellin erano stati tolti. Però avevano messo anche lì. Si era cercato già di cambiare quel processo, questo da giudicare, vedere, giudicare, agire. In fondo era la JOC che aveva animato la spiritualità della JOC, quest'ala della storia cattolica. Un po' diversa da come la storia cattolica era qui in Italia, dove c'era questo processo, la realtà, vedere la realtà, la parola che illumina, vedere, giudicare, e poi allora partiamo, l'azione. Allora, questo era il processo, per esempio, sempre portato avanti nelle negli incontri, quella del Consiglio della più. Chi che ha fatto il discorso iniziale a guerra? È stato Gian Paolo II. E Gian Paolo II era stato durissimo, avvisando la teologia della liberazione di fare funzioni, può cadere in un ideologismo. La questione del rapporto con il marxismo, con la santa filosofia, il voler pensare che io posso usare i principi, però io mi allontano. Non è possibile scindere così. Sono nate tutte delle ricordate nell'84, nell'86, e ci sono due documenti abbastanza contundenti. E poi ci sono state altre prese di posizione. È una chiesa che ha sofferto da parte del magistero, ma è stato un dialogo estremamente utile. E questa è una prova. Questa è una prova. Sapete che questo Müller, interessante, questo Müller era professore di teologia drammatica in una grande facoltà tedesca. I tedeschi volevano capirci un po' di più. Perché era nato un grande dialogo tra la teologia europea e quella latinoamericana. Perché? Dove siamo? Cosa ha fatto Gutierrez che per l'anno? E a 25 giorni, i primi 15 giorni, a vivere per poco. Tutti 15 giorni di vivi con
accompagnarsi nelle comunità, vivendo la vita di Dio. E poi? E poi rispettiamo. Qui non bisogna guardare il contesto. Il contesto la mettiamo tutti così. E da lì ha tutta una nuova comprensione. Sono caduti tanti dubbi, sono caduti tanti domani, e si è scoperto che veramente loro, lo racconta lui, ha scoperto veramente quello che è il nostro psicologico, che si è una volta in Cristo, e di fare proprio la causa di Cristo, che è il Dio. I teologi hanno detto molto su questo, hanno scoperto molto su questo. Quindi una chiesa che ha sofferto da parte, ma del magistero, ma che ha sofferto anche il martirio. La questione del martirio è una questione estremamente interessante e profonda. Io ve ne posso avere già parlato di Gian Bosco Bonnier, ma ne posso citare due. O Saromero, tutti lo sapete, che hanno trattato il martirio del Saromero? L'80. Nell'89 uccidono 6 giudizi. Questi 6 giudizi erano i professori di Luca. Luca era l'università del centro America, un luogo veramente di grande produzione teologica. Muoiono loro 6, più la cuoca e più la figlia della cuoca. Uccisi da chi? I padroni della morte, dicono. Ma la città, cioè tutto il quartiere, c'era l'esercito regolare che stava chiudendo, immaginate. E la follia, diceva stati con piccolo cantore sulla testa. Per dire questa testa ha pensato male. Era una testa che produceva male, che gli hanno ucciso per la loro teologia, per la loro teologia. E soprattutto per la loro carica. In quell'epoca questi teologi erano tutti coloro di Bob, passava 6 mesi dell'anno facendo scuola, 6 mesi dell'anno nelle comunità dell'arte. Nelle comunità dell'arte, andando a celebrare la messa, a amministrare i sacramenti, a leggere la parola di Dio come il popolo, ha scritto un libro bellissimo, c'è in italiano, Teologia che ricartava, teologia che ricartava, cioè la teologia che nasce dalla classe del popolo, dal credo del popolo, una luce che sempre li fa a partire da come il popolo viveva la fede, quindi è proprio una caratteristica. Allora, voi capite che dalla parte dei popoli, l'opzione dei poveri, queste sono cose estremamente importanti per noi e secondo me sono nel cuore di Papa Francesco. Allora si capiscono le scelte che ha fatto Santa Maria. Potranno dire perché non voleva andare là dentro, perché è un mondo di vita. Secondo me l'ha fatto. Perché lui ha una storia. Perché lui vuole essere Cristo in una certa maniera. Dalla parte di poveri, l'opzione dei poveri, per i soldi è l'opzione intellettuale, loro una frase comoda. Ogni punto di vista è la vista a partire da un punto. Quindi, da 12 metri e guardi, allora la tua vista si condiziona. Allora, se noi vogliamo seguire se noi vogliamo vivere sul serio l'incarnazione nella nostra vita, dobbiamo fare come lui, arrivare dalla parte di poveri. Quindi pensare a partire dalla vita, dall'esperienza dei poveri, ma anche fare una scelta di vita, di povertà, come vorrei una chiesa per il popolo, una chiesa povera per il popolo, che bisogna essere una persona di serietà. Che vuoi fare? Questo è lo sforzo che hanno cercato di fare i teologi e che ha cercato di fare la Chiesa della Chiesa domenicana. Allora, molte congregazioni religiose avevano degli istituti, molte religiose hanno lasciato una carriera di periferia. E del Camara, quando è ritornato in America Latina, lui era vescovo e è uscito fuori dal palazzo ed è andato a vivere nella favela, sotto la favela, voleva andare nella favela peggio. E allora qualcuno gli ha dato un consiglio, ha detto,
tu vuoi andare lì?
Perché piano, però lì non mi ricordo di tutto, allora no.
La favela che era un pochino più
alla portata di tutti, perché là avevano paura di andare, e quindi insomma il vescovo deve essere raggiungibile, proprio perché lui voleva essere così raggiungibile da tutti, non so, andava a mettersi in un posto, però è interessante, quindi capite proprio questa caratteristica, ecco, e pensate che
hanno trovato, cioè se,
io non sono mai andato a Salvador, a capitale.
Però si va in Salvador, dicono che dove ci sono dove li hanno uccisi, ci sono due indicazioni, c'è la Bibbia e mitragliato, hanno mitragliato la Bibbia.
In passato insieme, eh? E poi c'è il libro di Mosman, il Dio crocifisso, macchiato di sangue. Ma che si sa? Il Dio crocifisso di Mosman. Dio di sangue. Proprio perché loro pensavano che una chiesa per essere fedele al suo Signore, che per il regno ha dato la vita, non può non giocarsi, non può mettersi da parte, deve buttarsi, deve fare una scelta di parte. Lo stesso per i poveri. E vivere e la chiesa la parte di fuori, come ha detto molto bene Papa Francesco, io amo tutti, ma non posso non, la scritta, io amo tutti, ma non posso non fare la scelta di dare una preferenza per i poveri di tutti. E con loro cercare di evangelizzarli e evangelizzare. Quindi è una chiesa, e tra l'altro ha delle caratteristiche particolari. Perché, e per questo che per esempio ci sta fino adesso tanta difficoltà a, insomma, si fanno tanti di quei santi, ma secondo me non si riesce ad arrivare là, sembra che magari aiuto anche altri non si riesce ad arrivare là.
Pensateci bene, pensateci bene. Loro sono martiri, ma chi li ha uccisi non è un'altra religione. Se non è un'altra confessione,
ci saranno cattolici, questo fa pensare, fa pensare. E forse questo è una delle grandi difficoltà. Sicuramente, sicuramente.
Allora, c'è una domanda. La Chiesa, per esempio, la chiesa della liberazione, la Chiesa della Liberazione,
è ancora valida? È ancora valida? Ha ancora senso?
I professori dicono che normalmente nelle scuole di teologia
è una di quelle domande che i giovani fanno, ma la teologia di liberazione non è molto la carta.
Allora, se voi andate a prendervi un volume di alcuni anni fa, dove le teologie del XX secolo, c'è un articolo bellissimo in Gutiérrez, e anche qua dentro, dove Gutiérrez dice che la teologia della liberazione è una teologia contestuale, cioè ha preso sul serio questa idea che il contesto è importante, e il contesto cambia. La teologia della liberazione non fa più dire quello che diceva negli anni 60-70, certe cose le deve assolutamente cambiare, perché è cambiato il contesto. Immaginate quanto è cambiato, ma quanto è cambiato la democrazia. Per esempio, parlare di dipendenza oggi, dentro questo mondo così globalizzato, ha cambiato veramente tutto. Pensate alla questione, c'erano le dittature non ci sono più. Però pensate alla democrazia come è diventata, la cosa tra la politica e l'economia. Che donna? Tutto questo è veramente da inventare. Pensate per esempio alla questione ecologica. Immaginate, i segni dei piedi, già Giovanni XXIII parlava della donna, il cammino della donna. Immaginate,
immaginate oggi la sensibilità su queste questioni. Poi, per esempio, la necratina invasa dalle sette gambe del Messaggio, invasa, letteralmente, che vogliono una fede senza religione, senza chiesa. Quindi hanno tutto un approccio diverso, un approccio diverso. Allora, ecco, questi sono nuovi percorsi. Allora lui in questo articolo molto interessante, vedete, si faceva i compiti della liberazione, dice, veramente, il contesto è cambiato, quindi deve rigenerare, si sta rigenerando, c'è un grande fermento. Poi dice che secondo lui ci sono tre grandi sfide, ci sono tre grandi sfide. Il mondo moderno, il giovanismo religioso, e poi la questione della povertà. Una povertà che è inumana e antivangelica, che assolutamente non è diminuita nel mondo, ma è diminuita nel mondo. Ecco, allora, la civiltà del partito in questo momento è estremamente inumana. Mi pare due o tre anni fa, è stato fatto un grande congresso a Madrid delle teologie, è stato fatto i 40 anni, i 40 anni della teologia della liberazione, è stato fatto un grande convegno giù a Porto Alegre, al sud del Brasile, di tutti i grandi teologi, e c'è un grande fermento, soprattutto in relazione alla questione ecologica. Per esempio, un libro bellissimo da leggere è quello di Leonardo Bobbio. Leonardo Bobbio sono tutti libri che mi scrive praticamente, sono dove lui parla della terra, la madre terra. C'è la grande scoperta che il povero e la povera terra hanno la stessa causa che produce il loro sofferenza. Che è questo? Questa economia neoliberale che uccide persone e distrugge il pianeta. Distrugge il pianeta. Nel 1992, quando si è riflettuto, si è celebrato i 500 anni della preoccupazione, per esempio, si è aperto tutta una riflessione sul mondo che si è incontrato. Io quando sono arrivato in Brasile, si diceva non si arriverà all'anno 2000, che era nell'89, non ci sarebbe più virus. Si parlava di 300.000, solo più. Adesso sono 100 milioni. Perché? Perché erano nascosti nelle periferie delle grandi città. È stata fatta la Costituzione brasiliana. Nella Costituzione brasiliana si parla di riforma agraria. E nel primo capitolo della riforma agraria, la prima riforma agraria che dobbiamo fare è parlare di dei bambini, ridargli la terra dove ne l'abbiamo preso. E allora, per esempio, c'è stato tutto un movimento armato anche, per esempio, dal CIMI, che era il Consiglio Indigeno Missionario della Chiesa Cattolica, dove gli indici ci sono ripresi quante lotte, anche quanti marchi in mezzo a loro, ma ci sono di nuovo diritti, stanno di nuovo cercando di ritornare nel loro territorio. Ma tutto questo lavoro ha portato, per esempio, a riscoprire il valore della loro religiosità, il valore che tra di loro c'è la natura. Allora anche noi, in certo linguaggio che abbiamo detto con i amici, diciamo che noi siamo terra, noi siamo acqua, è vero, è vero. Ci hanno ricordati a leggere la gente in una maniera nuova, in una maniera nuova. Cioè, proprio quel fermento, è quel fermento che viene da fuori, è lo spirito che è la gente di tutte le culture, è di tutti i cammini che noi ci apriamo, ci porta ad arricchirci, a crescere. Quindi, per esempio, un discorso teologico, in questo momento la teologia ha una grande attenzione e ha una sua peculiarità che viene dal rapporto con le culture indigene. Lo stesso discorso del pluralismo religioso. In America Latina si parla di macroecumenismo. Nel macro entra il rapporto con la religione afro, con la religione indigena, le quali portano tutta una grande nuova comprensione dentro la nostra esperienza di cristiani. che danno una luce terribile anche alla parola di Dio. In questo momento è molto forte, per esempio, la lettura, ci sono molte donne che stanno studiando Bibbia, quindi fanno parte tantissimo in America Latina, quindi l'attenzione sul problema della donna, sulla violenza della donna, sul maschilismo, una lettura biblica dove si sta per mascherare il maschilismo che c'è dentro, la visione patriarcale, che c'è anche nella Bibbia, che c'è anche nella Bibbia. Storia di Dio scritta in corsa romana. Quindi c'è tutto un grande fermento dentro la teologia della rivelazione. Infatti, in fondo si pensa bene.
Quando Pedro Casaldanica, terminando quell'incontro, diceva la teologia è teologia della rivelazione, oppure non è teologia, o di certo non sarebbe quella del Dio di Gesù. C'è una grandissima verità. La teologia non può,
a portare vita, se non porto poi a un'azione, costruisce il Dio che deve essere. Quindi, quando anche abbiamo studiato con il suo amico, che si è interessato della ragazza, mi interessa la giustizia, mi interessa la pace, mi interessa che i popoli siano sparisci da questo pianeta. E allora noi, con il nostro lavoro, ci stiamo dando il nostro contributo nella coscienza della consapevolezza, che la nostra è una cosa di contestuale. Quindi ci sono altri tipi di teologie che noi dobbiamo ascoltare, a cui noi dobbiamo guardare con ammirazione. Ecco, la teologia è viva.
E se voi prenderete in mano questo libro, o semplicemente prendete in mano l'Evangelo iniziale, ve ne rendete conto, la teologia della liberazione è ancora viva. Perché se io prendo alcune frasi, per esempio, io l'ho scritto alcune qui proprio per pensare, evangelizzare, cosa evangelizzare?
Ma fratello, evangelizzare, rendere presente nel mondo reale. Evangelizzare, è costruire la chiesa. Anche una chiesa che si mette nella lingua, però evangelizzare, rendere presente nel mondo reale.
Il che è? L'annuncio.
Possiede un contenuto ineludibilmente sociale, nel cuore stesso del Vangelo di Sor. La vita comunitaria è il primo modo. Se lo pensa la comunità di Mare, che cos'è? Vivere una vita da capire e sapere, volersi bene e voler bene. Voler bene. Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati a essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che si possano integrarsi pienamente nella società. Questo suppone che siamo dolci da sempre la società del diritto del popolo al suo corpo, insieme a diventare mutiere, diventare. Questo è proprio un tipico parlare. Poi pensate quando parla della solidarietà. Questo è vero. Allora, dove dice delle cose estremamente forti. La parola solidarietà è rivoluzionaria.
Allora sappiate che queste parole qui hanno fatto molto male al mondo economico.
Cioè il mondo economico generale ha fatto molto male per questa. Zamani più volte mi ha detto che c'è un difendolo, che c'è un difendolo, dicendo veramente Papa Francesco ha fatto una scelta di campo. Ha fatto una scelta di campo. Dove dice? Allora, in questo quadro si comprende la richiesta di Gesù ai suoi discepoli, voi stessi date loro da mangiare, cioè implica sia la collaborazione per risolvere le cause strutturali della povertà e per promuovere lo sviluppo integrale dei poveri, sia questi più semplici quotidiani di solidarietà di fronte alle migliaia molti concreti che incontriamo. La parola solidarietà si è un po' logorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto di più di qualche altro sforato di generosità. Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto all'appropriazione di beni da parte di alcuni. E dove a un certo punto ricorda, che non lo metto, ma ricorda che la proprietà privata è un diritto, ma la destinazione universale dei beni va al cielo. dove puoi avere ciò che vuole. È un puntale di rimanere estremamente forte. La Chiesa ha fatto un'opzione per i poveri inteso come una forma speciale di primazia dell'esercito della carità cristiana, della qualità testimoniale di tutta la tradizione della Chiesa.
Guardate, per terminare, io voglio, vi lascio
da portare a casa questo.
A Mario che mi ha invitato regalo questo. Volevo sapere da Mario se tu conosci, se tu conosci questa esperienza. Allora questa esperienza, sentite. Allora, prima di tutto, che cosa vi do? Io vi ho parlato di questi vescovi che si riunivano durante il concilio.
Cosa che il concilio? E hanno fatto un patto delle catacombe. Un patto.
Ah, sì. Un patto. Lo conosci questo? Bene. Un patto. E in questo patto si dicono delle cose straordinarie. Io vi ho fatto una fotocopia e ve l'ho portata a casa, perché convenga.
E guardate, leggendo questo capirete Papa Francesco. Punto 1. Noi cercheremo di vivere secondo lo standard di vita ordinario delle nostre popolazioni, per quel che riguarda la situazione di cibo in mezzo di comunicazione. Andavo di metro, andavo di pullman, piedi di bicicletta. Noi rinunciamo per sempre all'apparenza e alla realtà della ricchezza, specialmente nelle veste, nelle insegne di metalli preziosi. Ecco da dove nasce l'anello di cultura. Questo anello che lo sappiamo, sì, che però io dovrei vergognarmi tante volte di portarlo, perché simbolizza la realtà di cuore. Perché c'è un bellissimo passo in Brasile, l'anello di Tucum, che si chiama l'anello di Tucum, dove Pedro Casalgiadica racconta.
Quindi vi do questo foglio. E poi, allora, un'opera collettiva, le fabbriche della povertà, è nata un'azione.
Ma guardate, animata da una chiesa di Bacchetti qui in Italia, da tante realtà legate al nostro mondo, al mondo cattolico, una riflessione lunga si ha portato a delle azioni. Le fabbriche della povertà, liberare la società dall'impoverimento. Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è la povertà è perché qualcuno e qualcosa la sta fabbricando. Allora, se noi vogliamo eliminare la povertà,
allora, vi do un fogliettino, puoi passare anche questo fogliettino, Mario, questo fogliettino,
questo è, perché secondo me è un impegno, questo aiuta a capire. I 12, da una parte c'è i 12 principi fondatori, 12 idee che animano questa azione che stanno facendo, e poi un giorno verrà a vedere. Nessuno nasce povero né sceglie di essere povero, poveri si diventa, la povertà è una costruzione sociale, non solo né principalmente la società povera che produce povertà, immaginiamo se c'è una società qui degli Stati Uniti e la povertà è un problema perché non sappiamo cosa succede attorno a noi, l'esclusione produce l'impoverimento. Dall'altra parte ci sono le priorità, le tre campagne che questa azione sta facendo. Mettiamo fuori legge la finanza predatrice, diamo forza ad un'economia di beni comuni, costruiamo le comunità dei cittadini. Ora, se leggendo questa qua, mi sembrava di ritornare a quando io mi incontravo con i movimenti popolari, con le nostre comunità di base, e riflettevamo con coscienza, ascoltavo da loro una critica, una lettura della realtà così interessante e mi sembrava così vera, che aveva delle radici anche bibliche profonde, che mi entusiasmavano per dire che c'è tanta speranza nel nostro mondo, nel mondo come anche qui in mezzo a noi. E secondo me questa è un'azione a cui noi dobbiamo prestare fare attenzione.
Io mi fermerei qui. Mi ha parlato troppo.
La teologia della liberazione, sentendo il Don Flavio, ha diverse faccettature. e anche diversi protagonisti, no? Non è vero che è stata i due documenti della Santa Sede, uno che faceva vedere quali erano i rischi che si correvano e uno invece che metteva in risalto la parte, diciamo così, innovativa che portava.
Il secondo.
Il primo se la prendeva soprattutto con la corrente di Hugo Asman, che era un cileno, il quale come lettura della realtà prendeva l'analisi marxista, no? Però è l'unico, né Bosch, né Freiberto, né eccetera, si sono mai sognati di partire da quel punto. Il punto focale invece è sempre stato il povero in situazione, il povero che vive in quella realtà lì, eccetera. Allora, se io devo comunicare il Vangelo a questa persona, devo cominciare a chiedermi perché questa persona è povera. Perché oggi la rivelazione capovolge un po' diciamo così, non l'approccio pastorale, non tanto comunicare delle verità, quanto piuttosto mettermi accanto alla persona, camminando, no? E insieme a lei scoprire quali sono i limiti che impediscono di emergere in piena dignità. Io ricordo quando studiavo a Montevideo che il professore di storia, Quando il Gorca, che era un salesiano, ma molto, molto, e adesso io ve la dico in la canzone della guerra dei Beatles, io non so l'inglese, e che fa parara, 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 lo conoscete? Niente, da qui non c'è la generazione dei Beatles, e quindi sono ben ragazzi. No, questa canzone che i Beatles, vedi lì, no? In Uruguay, no, questa musica gli aveva cambiato le parole. Ernesto e diceva libertà, libertà, oh libertà, fare un mondo nuovo che di ti nascerà. Allora, questo professore, Juan Algorta, un giorno venne a scuola, venne con una serie di foglietti che erano quelli che si facevano, che venivano distribuiti all'ingresso della cattedrale di Montevideo. Nota, erano gli anni della dittatura. I momenti liturgici erano organizzati non sempre la stessa associazione, a volte era la Nazione Cattolica, una volta erano diverse associazioni preparate, e tutti avevano dentro questa canzone. E lui, da buon storico che ci aiutava a leggere dei tempi, diceva: guardate questa, tutti esprimono una tensione più o meno teologica, spirituale, eccetera. Però a tutti questi, no? La cosa più importante che sentono in questo momento, che gli manca, è la libertà. E il fatto di inserire la canzone dei Beatles con le parole in spagnolo, no? Oh libertà, para mundo. E allora a quel punto lì rimanevi e ti abituavi a leggere la realtà e con occhi diversi, perché anche i gesti semplici, minimi, erano proprio quelli che mostravano come l'annuncio del Vangelo doveva passare attraverso modi radicali.
In questo in modi nuovi, modi fantasiosi per essere annunciato. E poi ogni paese un po' a sé, il Brasile, un po' in discussione, è stato una cucina di quelle, e il padre della liberazione in Uruguay era lui secondo, un teologo di primordine, ma ci sono dei teologi e delle persone che magari sono di seconda, non oserei dire seconda scelta, però sono più nelle retrovie, però portano avanti questo impegno in maniera più incisiva. Questi qua, i vari Freibetto, i Boff, i Gutierrez, eccetera, sono un po' fra di spicco. Però esiste una seconda, terza generazione che questa cosa viene portata avanti con una certa incisività. E non è un caso che proprio là dove davano più fastidio si sono eliminati i quelli dell'università centroamericana, a testimoniare, no? come sia in questo caso proprio le persone che aiutavano a riflettere, a pensare, venivano fatte fuori. Ecco, la teologia della rivelazione è secondo me, questo è un mio parere molto personale, per esempio, al di là del Papa Francesco, è quella che ha influito sulle altre teologie in una maniera più radicale. La scelta dei poveri in America Latina, per esempio per la Chiesa italiana, è diventata ripartiamo dagli ultimi. Ripartiamo dagli ultimi. E qui ovviamente ogni parrocchia deve interrogarsi se gli ultimi della sua parrocchia sono al centro dell'attenzione pastorale o se invece sono solo quelli a cui portare il pacco, perché effettivamente
l'avrei voluto fare il primo viaggio a Lampedusa. È questo, non era per farsi vedere, non era per, è stato interpretato in mille maniere, però quando veramente rifletti da dove viene l'esperienza che ha avuto di chiesa, la spiritualità che lo ha animato, però ti rendi conto che non poteva fare diversamente, ha voluto dare un segno anche a tutti noi.
Ciao Paolo, ciao. Se qualcuno però ha delle domande da fare a Flavio, è questo.
Poi è interessante come i martiri sono stati una fucina di vocazioni impressionanti. Io ho lavorato molti anni, un periodo, con una suora giovane, bravissima. Era una ragazza di Ezechiele Ramin. Ezechiele Ramin era un prete nostro, di Vicenza. Che è stato ucciso, il problema nelle fazendas con i fazenderos, difendendo i piccoli contadini. È impressionante, i suoi giovani sono partiti letteralmente, c'è veramente il seme dei martiri che cade sulla terra, perché è una testimonianza di fede, per amore alla vita, per amore al popolo. È interessante, per cui anche questi momenti qua invece di assopire hanno e a un certo punto la chiesa non ha più bisogno di martiri, allora anche una chiesa che dice ma noi non vogliamo essere martiri, non vogliamo essere fedeli, è inverso, nessuno di noi vuole martiri, ma con le sette non è stato fedele al martiri. In questo contesto puoi essere fedele, allora cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Forse pagare come di tutti, ma non è meglio. E di tutti essere fedele, ma è interessante. Non era la stessa che voleva essere, ma anche se voleva, che vuole una teologia, che voleva essere fedele. E mi pare che una lettura che sta anche nascendo adesso, i testimoni. Perché anche in un contesto particolare deve uscire. Non è un musulmano, non sono i comunisti, ma è fratelli della tua chiesa, cattolici, fratelli sono cattolici, ma sai, che testimoni.
dopo ti ringraziano la lucidità e la chiarezza, si vede che tu hai fatto, come dire, nelle commentari base interventi pedagogici, parlavo molto chiaramente, molto, come dire, semplicemente. Quindi più grande comunicazione, più grande importanza, io ti ringrazio alla tua disponibilità. Però nel contempo volevo chiedere che cosa è che limita il nostro percorso di cambiamento? E che cosa blocca, specialmente noi occidentali, andiamo da America Latina, andiamo verso gli europei, chiamati a tradurre anche noi la missione del nostro quotidiano, quindi a vivere l'opzione preferenziale del povero, perché tanti poveri sono i poveri economici, sono tanti poveri intellettuali, i poveri in tutte le forme di povertà, perché cosa è che blocca questo nostro percorso di cambiamento? Perché non vogliamo cambiare? Secondo te, perché in qualche modo non riusciamo a vivere concretamente e seriamente perché?
Allora, se noi leggiamo con attenzione l'Evangelio di Nicea, c'è proprio Gaudium, l'Evangelio di Gaudium, c'è una parte dove lui parla della cinghia, parla, cioè ci aiuta a capire che veramente ci sono dentro di noi dei percorsi da fare, no? Siamo bloccati.
Perché non lo sapete, la cinghia vuol dire pigrizia.
C'è un consumismo. Cioè, c'è un consumismo che bisogna... voi avete sentito, vi ricordate di quelle grandi campagne contro la fame, cambia la vita, è tutto il discorso dei cibi di vita, che si sta riprendendo così nelle nostre comunità. Il discorso dei cibi di vita è un discorso veramente interessante. E gli altri in Italia tra la rete una questione di vita, interiorizzare una serie di vita dove persone di vari tipi, di tanti giorni si incontrano in unità, riflettendo su percorsi possibili da fare proprio dal punto di vista per cambiare la mentalità. Però in realtà è un mondo missionario, cioè i migliori missionari degli anni 70, loro che ritornando su rimanevano partiti, vedendo un paese che si stava diventava sempre più ricco, ma si stava sempre più chiudendo, diventando emotici, quindi è invisibile a delle situazioni incredibili che loro vivevano nelle varie parti del mondo. Allora hanno cominciato a portare avanti le persone, a fare anche delle denunce, dei nostri stili di vita. Cioè, secondo me è proprio un grande cambiamento che dobbiamo. Cioè proprio riflettere su quello che c'è e alla fine quello che ci blocca è che io mi sento non vogliamo sul serio, lui parla di una speranza che viene da un soffio nuovo che viene da su, però questo soffio lui viene, ma noi lo dobbiamo accorgere, cioè dobbiamo ancorarci una cosa. Ti voglio un semplice esempio. Quando eravamo, io mi ricordo che una volta che avevo a un certo punto, proprio all'inizio, parlavamo in un circondario, io sono andato a lavorare in una diocesi di Cáceres, era una diocesi che il territorio era due terzi dell'Italia, e noi eravamo 23. Parlavamo della ricchezza, però delle nostre comunità, della vita degli altri, della vita delle comunità. E uno mi dice, guarda, in Europa le cose cambieranno quando arriverete ad avere la nostra stessa situazione, cioè non ci saranno cambiare. Io pure che dobbiamo essere costretti. Cioè, i laici saranno di più valorizzati, verranno fuori veramente per quello che sono, assumeranno il loro posto, che è loro. Cioè, quando non c'è l'impressione di niente. Dopo vuole che siamo proprio essere costretti per cambiare. Adesso, secondo me, è una grande possibilità. Cioè, abbiamo qualcuno che sta indicando, cioè dovremmo avere tutti di più una io quello del consumismo è una cosa estremamente importante. C'è un libro molto bello scritto a più mani dove si parla proprio di questo,
per cambiamento di una parte, adesso ho avuto raccolto quella storiella della Diana e della Mocarda, che se tu prendi una rana butti la rana in una bacinella di acqua calda, scopre, ma se tu mentre nell'acqua fredda pian pianino ti metti un po' di acqua e non se ne accorge finché muore, è consumista questo, è questa cultura che penetra nella nostra testa, nel nostro cuore, che ci
sente, non riusciamo a fare quel passo, quel salto, e magari anche ad accogliere tutti quegli impulsi dello spirito, ci piace, vorrei in altre maniere, invece no, quella insensibilità, la cultura, cioè le luci forti che ha fatto anche lui dal padre, ci sono da pensare, ma che non ti piange, cioè veramente non è questo. Che è entrato a più livelli, allora vediamo lui si crolla, non lui deve essere scrollato, allora ovvio, oppure cerchiamo, secondo me noi che siamo qui abbiamo un grosso compito, grossa responsabilità di aiutarci, di animarci, di riflettere e di ascoltare anche tutto quello spirito che viene da fuori, quel profetismo esterno alla tua necessità, che cambia, per esempio. Io sono stato, ero con i ragazzi adolescenti a Roma, nel nostro percorso annuale, e quindi si va a Roma, però il 25 di aprile c'era l'Arena di Verona, e ho preso il treno e sono andato all'Arena di Verona, dove c'era il vostro adolescente. Secondo me è una cosa straordinaria. Se quello che ho ascoltato lì, le testimonianze che sentite, e le riflessioni di vita, non è stato un momento straordinario, e questo è un momento che mi ha dato speranza, però è vero, cioè, quello che sta succedendo con noi prima che lavorare, non è male, non è male, e noi le vediamo in mano, ma non lo vediamo più con cosa, come mai? Allora aiutiamoci.
Questo che vi ho dato, questo percorso qua fatto, secondo me sono un altro di quegli impulsi forti dello spirito che per esempio sta dando, no? la Chiesa.
Quello che è successo alla Vena di Verona, non c'è un altro che ne ha parlato, perché non voglio parlare, non c'è una decisione che sta in a te. Persino loro, i professori, hanno detto, ma noi eravamo 5-7 mila, il giorno dopo la televisione, avevamo paura, avevamo fracasso, no, perché ormai sono tanti anni. E invece è stato un momento proprio forte di passione, c'era una bella presenza di giovani, ci sono tutti degli artisti che sono rimasti anche, hanno toccati, hanno lasciato una testimonianza, hanno cantato una musica, è stato un momento bello, da ripartire, per andare, ci sono, noi dobbiamo, cioè, ci sono degli italiani, però questa questione del consumismo lavorare, e anche molto concreti, questo abbiamo detto, perché siamo caduti in quella situazione della rana.
Quindi gente che era Verona.
Che bello. Chi c'era Verona? È stato bello. Ah sì, è vero, ti ho visto là. Mi ricordo. Vero. È stato bello o non è stato bello? È stato veramente bello. Vi ho stancato.
Prego Roberto, tu sei il segretario regionale, hai tutta poi la facoltà di prenderti la parola, eccetera.
Allora io ringrazio Don Flavio perché mentre lo dico, a me tu parlavi di camera, parlavi delle docce, parlavi di altre cose, e io sentivo il figlio di Edoli Giorgio.
E chi sono?
Ecco, io tra l'altro ho vissuto queste cose, ma per esempio la teologia della liberazione è un originale progetto che era una direzione di qualcosa che il Papa aveva inquadrato per Benino. Quindi, basta, non perché hanno Adesso con Papa Francesco, adesso non so cosa dicono, ma io ormai ho sentito parte di sì e del fatto. Però ecco, tanto per dirti anche questo spappolamento del cervello, no? Oggi il sentivo alla radio è una cosa normale, no? La prima notizia è un signore che va a fare la rivisitazione con i malati di Alzheimer, no? La cosa più importante. Poi dopo la seconda notizia è che sta peggiorando la situazione in Ucraina e la borsa è preoccupata. Noi no di certo. E poi
anche se non
insomma, certamente, ma è più preoccupata la borsa e quindi reagisce nervosamente. Io credo che ci sia in atto proprio un processo di spappolamento del cervello che porta a trovare normale cose che non sono. La scelta dei poveri è l'unica cosa che si può mettere in questo mondo in evidenza tale per cui dicono, ah, se questo sono cristiani, allora conviene essere cristiani. Conviene perché è dente, come si deve. Vabbè. Grazie, perché mi è fatto venire un po' di nervoso, delle volte, insomma, bisognerebbe tremare un po' di più. E poi, ecco, vorrei ringraziare anche Don Mario, perché adesso 10 anni che andiamo avanti, non so se anche qualcosa di più, non mi ricordo più, a fare questa formazione. Credo che noi non dobbiamo mai chiudere gli occhi, perché quando Papa Benedetto XVI ha fatto la rinuncia, io ero a tavola con i miei padri, noi siamo in comunità, 12 sacerdoti, e allora sotto Papa, no? Allora mi dico, ma chi è che potrebbe fare il Papa? Io, non sono più giovane, ma quasi, e timidamente dico, ma dico, dovessimo vedere la quantità dei cristiani sparsi nel mondo, dovrebbe essere un Papa sudamericano. Ma dire, ma sì, ma che pure che il Papa sudamericano, ma non scherzare neanche, ma quando mai è successo? Vabbè, sì, non è che lo pretendo, io ho detto che secondo me lì ci sono la gran parte dei cristiani del mondo. E poi mi dicono, ma chi potrebbe farlo fuori? E io dico, ma che ne so, io c'è il cardinale di San Paolo, dicono che non chiede che neanche il nome, perché non lo so, se ne è sentito parlare di te, e poi c'è anche il cardinale di Bonaventura. Come si chiama questo cardinale di Bonaventura? Sono andato a vedere su Wikipedia, per cuore. Fa finire che anche italiani, bella scoperta, l'argentino, che è di origine italiana, metà. Quanti anni ha? Del 37, troppo vecchio. Poi deve intendersi di cose di cuori e tutto quanto. Quando 3-4 giorni dopo l'ha letto, sono entrato in una settoria. No, non è nessuna cosa, però non era non aveva nessuna logica, però le ragazze che erano giù a Buenos Aires, noi abbiamo una piccola comunità di giù, di ragazzi e di donne, che avevano conosciuto, me ne avevano parlato in un modo tale, e poi ho visto anche le applicazioni della teologia, dell'educazione nella pastorale urbana, ed è cavolo, ma forse così anche da noi. Quei principi lì li abbiamo visti anche in alcuni vescovi delle Argentini. I giovani della Villa non sapevano che Bergoglio era il cardinale di Rosario. Pensavano che fosse un prezzo per cui credo che però tu mi hai illuminato stasera perché mi mancava lo passaggio per dire che è una chiesa che ha preso sul serio il concetto, mentre noi
in questo momento si sta riflettendo molto su questo. Per esempio hanno fatto poco tempo fa un convegno molto bello a Camaldoli dove l'Annunceti ha fatto una relazione sulle chiese e ha parlato soprattutto della chiesa. Perché infatti anche il Medellin e il testo di Medellin è proprio questo. Ma è stato così forte l'impatto che nel 1971 io ho studiato un po' di dottrina sociale della Chiesa laggiù a San Paolo, perché il corso che ho voluto fare è dovuto fare solo l'insegnamento sociale della Chiesa, perché come presidente del Centro di diritti umani non passate troppo, ho bisogno di fermarmi, di pensare un po', perché
molto particolare quello lì.
Allora, fa parte, diciamo, come quasi come uno dei testi fondamentali, il sinodo del Vescovo del 1971. Nel 1971 c'è stato il sinodo del Vescovo. Sapete qual è il titolo di questo? La giustizia nel mondo. La giustizia nel mondo. È un testo brevissimo. L'ha portato Paolo VI.
Paolo VI l'ha letto per la prima volta e l'unica volta, ha firmato, l'ha consegnato tal quale, ed è una contundente incredibile. Ed era stato animato questo testo, cioè i vescovi che dopo Giulio Vaticano II, dopo Medellin, invece dobbiamo riflettere sulla giustizia, non per ricordare, dove parlano addirittura nella liturgia, bisogna mettere questi testi dei profeti, nelle scuole di teologia, deve avere un posto particolare, lo studio, la riflessione su Remo, bellissimo. È un testo fondamentale nello studio dell'insegnamento di Sagrada. Qui in Italia non lo so. Se io prendo i testi della liturgia latina, non c'è! Non c'è! L'ho sentito citare da un vescovo che mi ha fatto un piacere grande. Sai da chi? Monsignor Do. Monsignor Do cita la giustizia nel mondo come un diritto fondamentale. La preoccupazione è come potrà spiegare, come spiegare il Concilio al nostro popolo.
Ma seguendo il discorso del Don Flavio, io allargo un po' il tiro, ma per esempio se uno legge il Vangelo, i quattro Vangeli, non trova mai un povero che si rivolge al Signore chiedendogli come si va in paradiso. Come si va in paradiso? Chi gli fa la domanda cosa devo fare per avere la vita eterna è un ricco, no? Il povero gli chiede di guarire la vista, di sanare la figlia, di eccetera. Cioè, sembra quasi che la preoccupazione di entrare nell'aldilà sia di quelli che di qua hanno già avuto tutto, e che invece il povero qui... No, la teologia della liberazione rimette questa persona al centro, però non tanto per dirgli guarda te come sei miserabile, oppure per spiritualizzarlo, beati i poveri, però per l'amore del cielo state in fondo alla chiesa, non venite davanti e via dicendo. No, questa la teologia della liberazione prende il povero con il suo contesto, con la sua vita, con... Perché il povero è povero, il povero beve, picchia la moglie, spende i soldi inutilmente, ma se non fosse quello così non sarebbe povero. E per quello è amato da Dio.
Il concetto di povertà, noi quasi sempre abbiamo solo la visione economica, allora parlano molto di povertà culturale, e la povertà che è anche frutto del peccato, il povero, la povertà che è legata al mondo del peccato. Sulla questione della libertà, quello che uno dice. Ma perché togliere sviluppo e mettere liberazione? Hanno dato una lezione, la Chiesa di Nomadari, perché la parola liberazione è una categoria teologica. La trovo in continuazione nella Bibbia. La parola liberazione, sviluppo no. È vero, è una categoria biblica,
bisogna farli partire i consumi.
E dopo Medellin, dopo Medellin, andarono giù una commissione nordamericana, fece un giro, era guidato da un certo Rockefeller, non mi dice questo, il quale tornando negli Stati Uniti disse che la principale forza di opposizione agli interessi economici negli Stati Uniti d'America era la Chiesa Cattolica. Se voi andate a vedere, seguite un po' tutta la cosa, come in fondo per dovere di ufficio abbiamo dovuto seguirla noi, voi vi accorgete che dagli anni 70 in avanti c'è l'invasione delle feste, è l'invasione delle terre sostenute economicamente, no, dalle case madri che sono in Oklahoma, in Utah, che eccetera, eccetera. Ma vedi, aver alzato la mano, scusa.
Io però non chiedo la prima volta. Lei ci ha parlato molto affascinante della teoria della relazione. E effettivamente in questo mondo, forse da chi l'ha vissuta in parte, ecco, è stato molto interessante per lui. Non capito una cosa però. Perché invece la Chiesa romana per anni l'ha messa unità lì? Perché il tempo nero mi sembra non fosse che non fanno più uso. Quindi che era un contrasto molto forte, che solo negli ultimi anni di Papa Giovanni Paolo II ha avuto un altro tipo di roba. Quando ho uscito il libro che lei mi ha fatto vedere, che era un po' di dire, che era scritto, Papa Bergoglio finalmente ha sdoganato la teologia della
situazione. È la causa di identificazione.
Quindi, ridere a parte, voglio dire, quindi, come erano andate le grandi ombre che lei poteva già non c'è questa sera? Quando io, cosa non vedevo, è uscito l'inno, nel nostro collegio parrocchiale, un attimo vediamo un signore di libro. Io sono arrivato al mio libro, e mi ha detto la cosa, e mi ha parlato di me. E altri libri, come no, erano tutti commenti, la teoria, per dire. Quindi noi ci ricordiamo che teologia della liberazione vuol dire intervento armato degli uomini di Dio a favore del popolo, perché non è stato anche questo. E io questo non l'ho sentito, quindi.
Che sei mai?
No, cioè io mi auguro, e poi come sempre a noi. Noi siamo, come dire, impoveriti dall'informazione che dà, si fanno vedere solo quello che ci sono. Ma su questo, cosa c'è dietro? Ecco? Perché è stata veramente congelata, e anche una parte di Chiesa l'ha contestata.
Sì, non so se avete visto in questi giorni passato alla televisione il film su Giovanni XXIII. Il film che poi finalmente è perdurato alla fine, prima di morire Giovanni XXIII, dice a Paolo di Capovilla, siamo rimasti soli, ce l'abbiamo presa tanto, ce l'hanno detto tanto. Cioè, e rivela la sofferenza di questo uomo, che ha fatto pagare caro una parte della Chiesa là dentro, per aver voluto il concilio, per quello che stava essendo il concilio. Con queste parole forti, quindi le resistenze alla teologia della liberazione sono state dovute per alcuni errori, come lui prima ricordava, alcune scelte fatte, scelte candidate, scelte prese che entrano nel governo, è stata una scelta che ha creato una polemica enorme, Giovanni Paolo II più volte è intervenuto su questo aspetto. Se qualcuno ha visto il film su Oscar Romero, c'è quella forte discussione straordinariamente bella dove vede Giovanni del prete con il fucile, con il mitra, e Oscar Romero che urla, ma tu non puoi, sei il fuoco di Cristo, quindi viene fuori l'anima splendida, bellissima, estremamente evangelica, ha dato la vita. Non violento, la forza della non violenza. Quindi queste cose ci sono state. Poi sicuramente c'è il potere per il potere è qualcosa che mai è presente nella nostra chiesa. E sta venendo fuori, sta venendo fuori legato alla resistenza che si sta facendo a Papa Francesco. Dietro ci potrà essere una certa visione teologica che neanche è stata toccata dal Consiglio Vaticano II, o può essere semplicemente veramente una malvagità dentro alcune persone. Noi abbiamo il diritto di giudicare.
entrare in niente, ma alcune cose che stanno nel cuore sono pazzesche, anche legate allo yoga sono pazzesche. C'è quel povero giovane prete che ha ricevuto un incarico da Papa Francesco in relazione allo yoga, che il giorno dopo subito è stato ha proprio accolto la sua vita, cioè è rimasto dalla mente. C'è quella cura fare, è veramente fare, fare tutto, adesso è morto, dalla dentro, quindi vuol dire.
Ma la domanda che fa lui, no, io rispondo molto semplicemente, non ho problemi a dirlo, è il potere,
certo.
È il potere. Non so se vi serve in questi giorni che circola sulla rete una bella vignetta, non è una vignetta, è parafrasando la pubblicità che si fa dell'8 per mille per la Chiesa Cattolica. No, chiedilo a loro, chiedilo a Sor Lucia che si occupa, chiedilo, eccetera. Allora, in internet trovate Bertone, paludato con tutti i paramenti cardinalizi, che si sta facendo, riparando un appartamento a cui spese 800 e non so quanti, mila euro, eccetera. Allora, chiedilo a Tarcisio, no? Chiedilo a Tarcisio che si sta... Allora, quelle cose lì effettivamente non bisogna essere dei manicheisti, perché il fatto di che i bravi sono da una parte e i cattivi sono dall'altra, la capacità di fare del bene e del male attraversa ciascuno di noi. E la teologia della liberazione ci aiuta a capire che se non stai attento, per esempio lì della goccia, se ti trovi dall'altra parte senza neanche renderti conto, no? E quindi chi di noi non è consumista? Però oggi proprio perché tu sai che sei al corrente di questo, cerchi di riparare, di...
Voi siete stati in Argentina? Alcuni allora l'ultima volta che sono andato in Argentina da Buenos Aires, sono andato a visitare il famosa caserma dei 5.000, è stato interessante nel nostro gruppo, uno a un certo punto esce fuori e fa però mamma mia la chiesa qui, e c'è una ragazza giovane argentina, si chiede e mi fa che chiesa, interessante, perché qui sono anche quanti di prezzi. Interessante, però, allora io ho un carissimo amico, siamo cresciuti insieme, siamo diventati prete insieme, lui è stato prete fino a 5 anni fa, è stato lasciato, è in Argentina, mi accompagna, e lui nel suo percorso di vita ha lavorato nel nunziatore.
Ha lavorato?
Nel nunziatore, obbligato, l'ha fatto con un servizio e tutto, dopo un'esperienza in Africa straordinaria, va lì, proprio un mezzo missionario. Buenos Aires, negli anni 90, il primo giorno in cui lui è arrivato là, entra nella nunziatura, si è trovato con il nunzio tutti i dittatori, cioè tutti i capi di stati che erano dittatori, là tranquilli che mangiavano. Tutti. Lui ha visto quello, è uscito fuori. Da lì è iniziato un dramma per la sua vita. È andato a lavorare, è stato 3 anni lì, andava a lavorare a Chilme, col famoso vescovo, nella periferia e tutto. Allora, si sa che certi vescovi in America Latina hanno bloccato la teologia delle liberazioni anche per non... Già i conflitti erano enormi, per non aumentare i conflitti, ma si sa altri per scelte in campo. Cioè, per esempio, la questione della famosa Angelica è una questione pazzesca. Questo vescovo di Dario ucciso, che addirittura il capo dello Stato, quello che è morto, Kirchner, deve dire ai vescovi, guardate, che noi domani, lo diciamo poi ufficialmente, è stato poi proprio ucciso. Non è stato un incidente d'auto, perché la Chiesa argentina continuava a dire che aveva avuto un incidente di auto. il capo di Stato deve guardare, mi fate poi voi la temporata, perché noi lo diciamo così, chiaramente stato ucciso dagli squadroni, l'hanno ucciso in una maniera scientifica, quindi chiaramente una chiesa col potere, una chiesa che aveva una visione dell'autorità centrale e dell'alleanza con i ricchi. L'altro giorno ascoltavo, non mi ricordo chi, un vescovo, che diceva che parlando con altri vescovi, un vescovo ha detto, no, io voglio una chiesa ricca, io non voglio una chiesa povera, io voglio una chiesa ricca, perché più abbiamo soldi, più possiamo aiutare i poveri. Cioè, questa è una realtà, ma questa è la visione tremenda. Parlando con gli altri vescovi, no, io voglio una chiesa ricca, perché più la chiesa ricca, più può aiutare i poveri.
Ringraziamo Don Flavio. Segretario regionale della commissione missionaria, ma gli ha fatto segno un paio di volte che ora andare a casa, che deve darmi la miella. Fermi un attimo. Sta venerdì prossimo, dovevamo trovarci a Vercelli, invece andiamo a Vierna, perché quelli di Vercelli sono chiamati a raccolta da nuovo vescovo che arriverà, come si chiama lì? Però voi ci siete davanti qualcuno oppure? E a Flavio, vieni qui, gli regaliamo questi due libri. Questo è Pierluigi, è un libro su Pierluigi,
quello che tu hai
che era in Uruguay, chiamo. E questo, i diritti dell'uomo, sono stato mercato ai tempi della vita.
Mamma mia!
Ragazzi, e tutti coloro che sono intervenuti, che vengono dalle altre diocesi, ricordiamo che qui ci sono, c'è il riso in omaggio. Allora,